Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Davide sa che è impossibile per un seme di insalata di produrre una pianta di mais. Giusto? Impossibile. E il motivo che sappiamo questo, prima perché lo leggiamo nella Bibbia. Sapete quella Bibbia dice quello? Vi leggo io Genesi 1, 11, 12. Poi Dio disse, faccia la terra germogliare, la verdura, le erbe che facciano semi e gli alberi da frutto che portino sulla terra un frutto contenente il proprio seme. Ciascuno secondo la propria specie. E così fu. E la terra produsse verdure, erbe che facevano semi secondo la loro specie e alberi che portavano frutto contenente il proprio seme, ciascuno secondo la propria specie. E Dio vide che questo era buono. Quindi una specie non può diventare un'altra specie. Questo già esclude l'evoluzione, ma questo vuol dire che se tu pianti insalata, cosa avrai? Insalata. E se tu pianti mais, cosa avrai? Ah. E se due pesci si mettono insieme per fare i piccoli, cosa faranno? Altri pesci. Sempre. È così, giusto? È così. Quello che si semina si raccoglie. Ed è vero nel campo naturale ed è vero nel campo spirituale. Allora, perché così spesso noi che siamo credenti seminiamo male? Seminiamo alla carne, seminiamo peccato, pur sapendo perché spesso seminiamo male. Sapendo che quello che stiamo seminando non ci porta la raccolta che vogliamo. Allora, ci sono varie risposte a questo. Ma la risposta forse più comune è che noi seminiamo male quando stiamo guardando nella direzione sbagliata. Dove uno fissa il suo sguardo, la seminerà. E perciò dove si guarda, dove si fissa gli occhi, determina come si vive, dove si arriverà e la raccolta eterna che si avrà. Una persona vive per quello che sta guardando. Infatti noi pecchiamo quando stiamo guardando nella direzione sbagliata. Pensate ad Adamo e Eva nel giardino. Concentriamo su Eva. Loro avevano letteralmente tutto. Avevano tutto, in senso che non riusciamo neanche a concepire. Avevano tutto. Un mondo bellissimo, senza problemi, senza difficoltà, senza fastidi, senza nulla di negativo, ma non solo. Avevano il bello di avere comunione diretta con Dio. Avevano corpi e menti perfetti senza corruzione, senza stanchezza, senza confusione, senza problemi, senza dubbi. Avevano tutto, un vero paradiso. E finché guardavano quello che avevano, tutto andava bene. Ma quando cominciavano a guardare a presunte benedizioni, benedizioni finte che venivano dal peccato, era perso tutto. Infatti la caduta non era al momento che ha mangiato quel frutto. La caduta era al momento che ha deciso di fissare gli occhi a quello che non era per loro. Allora un genitore che non vuole fare il suo ruolo, dove sta guardando? Alla comodità di non dover Un'altra volta. Un pastore che non fa il suo lavoro, dove sta guardando. Non voglio quell'incontro perché so come potrebbe andare e preferisco evitare. Allora in quel caso, dove guarda la persona? Non guarda in avanti, guarda al risultato subito che la carne offre. Ma tu non vuoi quello. Quello non sarà comodo, quello non sarà piacevole, quello sarà un altro momento che andrà male. Lascia stare e starai meglio. Conosco questa voce. Quando ascolto quella voce, pecco e non semino bene. Quando noi guardiamo quello che il peccato ci promette e cominciamo a guardare lì, faremo quello. Quando noi guardiamo dove il peccato ci promette, faremo quello che il peccato ci suggerisce. Perciò la battaglia che dobbiamo combattere non è in sé contro il peccato, quanto è contro un cuore che guarda ai benefici finti del peccato. Cioè, non è il peccato che ci attira, è quello che il peccato ci offre che ci attira. E se io guardo a quello come ci sarebbe bello, sarebbe piacevole, allora per forza io cadrò nel peccato, perché sono fissato sul beneficio. Cosa diceva Eva nella sua mente quando ha cominciato a valutare il frutto proibito? Ha visto che era desiderabile a vedere e a mangiare. Ha cominciato a pensare ai benefici. Se focalizziamo sui presunti benefici del peccato, ci porterà a peccare e questo ci porterà a soffrire, subire le conseguenze del peccato e perderemo le benedizioni di Cristo. Giorno per giorno, dove guardiamo, lì camminiamo. Quindi, dimmi come ha camminato. Hai da dire del Signore? Tuo cuore trabocca? Se la risposta è no, ti dico che non stavi guardando al Signore, stavi guardando a quello che il peccato ti offre. No, Marco, io non stavo guardando ai benefici, ma solo stavo cercando di fare tutto quello che devo fare. No, il peccato ti diceva, se ti impegni, ti andrà meglio per te, perché compierai le cose necessarie che servono per vivere bene. E Dio dice, se tu stai vicino a me, vivrai bene. Quindi stiamo guardando o a Cristo come beneficio o a quello che il peccato ci offre. Quindi la chiave per seminare bene è di guardare e ricordare i benefici che abbiamo in Cristo. La chiave per camminare in santità è di fissare i nostri occhi in avanti. Quindi per seminare bene ci serve aiuto. Per seminare i beni ci serve aiuto, aiuto a guardare a quello che vale veramente. Ci serve aiuto nel fissare il nostro sguardo su quello che è di vero valore. Ci servono ricordi, tanti ricordi, tutti i giorni della vita, ricordi dei benefici che abbiamo in Cristo e ricordi dell'inganno del peccato. Grazie a Dio questi ricordi ci sono, se li usiamo. La Bibbia è piena di ricordi del beneficio di un cammino di fede e dell'inganno del peccato. E poi, se seguiamo la Bibbia, gli altri credenti sono pieni di ricordi. Se la parola di Cristo dimora copiosamente in noi, abbiamo da condividere gli uni con gli altri per ricordarci dei benefici di Cristo. Dio ha provveduto per noi questi ricordi. Oh, abbiamo bisogno gli uni degli altri. Oggi vogliamo considerare un brano che serve per stimolarci a ricordare quanto vale andare avanti per quello che ci aspetta. Perché se io guardo a quello che ci aspetta in Cristo, seminerò bene. È molto semplice. Se sto guardando a quello che mi aspetta, io seminerò bene. E anche tu. Il brano che vogliamo vedere è Galati 6, 7 a 10. Allora, noi abbiamo guardato Galati 6, 7 e 8, ma il problema di studiare Galati 6, 7 e 8 è Galati 6, 7 e 8 fa parte di Galati 6, 7 a 10. 7 e 10 è un pensiero completo in 6 e si può staccare per fare un punto, però veramente capire è proprio un pensiero unico da 7, 8, 9 a 10. Quindi oggi vorremmo vedere il tutto insieme pregando che Dio ci aiuterà a vedere di più quello che è di vero valore. Vorrei chiedere quello a Lui adesso. Padre, è vero, quello che l'uomo semina mieterà, e quello è un principio che non cambierà. Ed è vero che purtroppo, tristemente, a volte noi che siamo credenti seminiamo male, stoltamente. E il motivo è perché non stiamo guardando in avanti. Stiamo guardando ai presunti benefici che il peccato ci offre. Oh Padre, ti prego oggi, guidami affinché posso spiegare in modo chiaro la tua parola. Guidaci che possiamo accogliere e ricevere le tue verità nel nostro cuore e che possano guidare la nostra vita, che possano dirigere i nostri pensieri, che possano guidare i nostri rapporti gli uni con gli altri. Fa sì che possiamo tenere gli occhi in avanti e fa sì che questo tuo insegnamento da questo brano possa aiutarci in questo. Ti chiedo questo affinché possiamo essere un popolo che semina bene giorno per giorno in attesa del raccolto. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, voglio leggere questo brano e poi vediamo quello che ha da dirci. Galati 6, 7. Non vi ingannate. Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione. Ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Ora, non perdiamoci di animo nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. Mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Allora, in questo brano vorrei sviluppare tre punti principali. Prima, in 7 e 8, il principio: quello che si semina, quello si raccoglierà. Secondo punto, versetto 9, è un ricordo. Ci sarà la raccolta per il bene a suo tempo, perciò non stancarti. E numero 3, versetto 10, visto che è così, visto che ci sarà la raccolta, allora facciamo del bene, facciamo del bene, seminiamo bene. Quindi iniziamo con il primo punto. Quello che l'uomo semina, quello raccoglierà, versetto 7 e 8. Questo principio è chiaro dalla natura, ed è vero nel campo anche spirituale. Questo principio si trova dappertutto nel mondo. Infatti, una cosa bella, la Bibbia è valida ovunque che si trova nel mondo. Non esiste cultura dove la Bibbia non è valida. Non esiste popolo nel mondo dove non sanno che se tu pianti quello che loro hanno, noi abbiamo insalata e mais, se pianti un seme di mais, avrai una pianta di mais. Tutti sanno questo in tutto il mondo. E la verità di Dio è vero ovunque. Allora, essendo vero, voglio rileggere 7 e 8 e valutare qualche cosa. Non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Perciò colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione. Ma chi semina per lo spirito, dallo Spirito raccoglierà vita eterna. Sappiamo che quello che si semina si raccoglie, però questo brano ci sta insegnando qualcosa di molto importante che non abbiamo notato prima come Chiesa. Sta insegnando che quello che si semina si raccoglierà, ma sta dicendo qualcos'altro qui. Ci sta insegnando che la semina si fa durante questa vita, la raccolta è per l'eternità. La vera raccolta non è in questa vita. Qualche raccolta c'è, ma la vera raccolta è per l'eternità. Come sappiamo questo? Allora, seminare per la carne, seminare quello che vuole la carne, vuol dire impegnarsi per quello che si può vedere, toccare, desiderare con la carne. Non è in sé per cose peccaminose. Se uno semina per avere una bella casa con un giardino perfetto e si passa ore e ore nel giardino curando tutto alla perfezione, in sé non è peccato una bella casa con un bel giardino, non è peccato. Ma sta seminando per sulla carne, vuole vedere una bella casa, non sta vivendo per l'eternità, per lo spirito. Quindi attenzione, seminare per la carne non vuol dire in sé per qualcosa di peccaminoso. Qual è probabilmente il peccato, quello per cui la maggioranza delle mamme seminano, che è peccato? Seminano per la famiglia. Cioè, non pensano all'eternità, pensano all'oggi. Allora, una donna che pensa all'eternità non curerà più la famiglia? Assolutamente non sarà così. Certo curerà la famiglia, meglio dell'altra donna, perché non sarà aggrappata alla famiglia, perché non sarà il suo tesoro. Una persona che vive per quello che si può ottenere o sperare di ottenere in questa vita, la carriera, approvazione degli altri, una vita tranquilla, una bella famiglia, tanti piaceri, tanti soldi, può variare, ma sono tutte cose legate a questo mondo. La tua carne vuole risultato adesso. E dice chi semina per la sua carne, notate il pronome lì, chi semina per la sua carne. Ecco perché quello che io voglio nella carne è diverso da quello che tu vuoi, e quello è diverso di quello che lei vuole, e quello è diverso di quello che lui vuole. Ognuno semina per la propria carne, e i miei desideri non sono come i tuoi. Quindi, chi semina per la sua carne raccoglierà corruzione. E cosa vuol dire corruzione nella Bibbia? Vuol dire che viene disfatta, viene distrutta, viene persa. Allora, se tu semini per qualcosa di questo mondo, pur ottenendo quello per cui hai seminato, la perderai. Così dice Gesù in Marco 8, chi vorrà salvare la sua vita, la perderà. Sta dicendo la stessa cosa. Allora, si può seminare per la carne in tanti modi, vivendo per la famiglia, vivendo per cose personali, vivendo per piaceri, vivendo per lo stimo degli altri, vivendo per solo avere pochi problemi. Ma è sempre seminare per la carne, perché stai seminando per quello che tu vuoi ottenere adesso. Invece, seminare per lo spirito vuol dire seminare per quello che lo spirito insegna, quello che lo spirito promette, quello che lo spirito sta facendo, e lo spirito sta preparandoci per la vita eterna. Dice chi semina per lo spirito raccoglierà che cosa? La vita eterna. Allora, non sta parlando di un risultato qui, sta parlando della vita eterna. Che vuol dire che non ci sono risultati qui? No, ci sono tanti risultati qui, ma il vero risultato non è qui. Un uomo che trova la donna giusta e chiede lei di sposarlo, e devono aspettare 6 mesi per vari motivi di lavoro, di trovare casa, il vero beneficio è quel giorno che si sposeranno, ma non c'è nessun beneficio nel frattempo? Non può gioire già? Non l'aveva trovato la donna giusta, non può gerire già in una comunione limitata in confronto con quello che avranno quando condivideranno la vita tutti i giorni, ma può già godere questa ragazza, ma lui aspetta quel giorno. E allora il vero beneficio è quello. Trovate Romani 2, 5, 8, dove troviamo un po' la stessa cosa, che si parla del vivere per l'eternità. Prima un rimprovero in versetto 5, Romani 2, 5. Ma tu, per la tua durezza e il cuore impenitente, ti accumuli un tesoro di ira per il giorno dell'ira e della manifestazione del giusto giudizio di Dio. Quindi, stiamo parlando del giorno del giudizio a Dio, di Dio, che Dio, quel giorno, renderà a ciascuno secondo le sue opere la vita eterna a coloro che, perseverando nel fare il bene, cercano gloria, onore e immortalità. A coloro invece che contendono e non obbediscono alla verità, ma obbediscono all'ingiustizia, spetta indignazione e ira. Allora, questo brano descrive quello che succederà al giorno di giudizio. Dio renderà a ciascuno secondo le sue opere. Attenzione! Allora, siamo salvati per opere? Il libro del Nuovo Testamento che insegna che non siamo salvati per opere più di qualsiasi altro libro è Romani. Quindi Paolo non sta dicendo che uno è salvato per opere, perché già in questo libro, nel capitolo successivo e anche 4 e anche 5, lui rende chiaro che non siamo salvati per opere. Quindi questo brano non dice che uno sarà salvato in base alle sue opere, piuttosto sta descrivendo due categorie di persone. La prima categoria sono le persone che cercano gloria, onore e immortalità. E quando è che un credente avrà gloria, onore e immortalità? Quando? Non in questa vita. Queste sono cose che avremo dopo la morte. Quindi chi cerca quello e persevererà nelle buone opere perché i suoi occhi sono in eterno. Lui vuole quello, vuole la gloria di stare nella presenza di Dio, l'onore, e vuole l'immortalità nella presenza di Dio. Cercando quello, come vive? Facendo le buone opere. In contrasto, ci sono coloro che non ubbidiscono alla verità, ma ubbidiscono all'ingiustizia, ovvero non seguono Dio perché vivono per quello che possono trovare in questo mondo, anche cose belle. Non stanno rivolgendo lo sguardo a quello che verrà dopo, ma a quello che viene qua. E raccoglieranno corruzione, come dice il nostro brano in Galati, perché avranno seminato per la carne, avranno vissuto per quello che vuole la carne. Quindi, una cosa che stiamo vedendo in Galati 6, se torniamo lì, è che il tempo di seminare è tutta questa vita. Il tempo di raccogliere è tutta l'eternità. Ci sono principi qua dove uno semina qua e raccoglie qua, ma il vero punto è l'eternità. Perciò dice: chi semina per lo Spirito raccoglierà la vita eterna. Teniamo questo in mente, perché è proprio questo il punto che ci serve per non stancarci. Infatti, passando al versetto 9, Paolo ci ricorda del fatto che ci sarà la raccolta eterna. E questo dice per stimolarci a non stancarci a fare del bene. Leggo ancora 6:9. Ora, alla luce del fatto che chi semina per lo Spirito raccoglierà la vita eterna, alla luce di quello, non perdiamoci di animo nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. Pur avendo appena detto che l'uomo raccoglierà quello che semina e che chi semina per lo Spirito raccoglierà vita eterna, Paolo conosce la nostra tendenza di perdere di vista le cose eterne. Cioè, Paolo sa che io e Giovanni abbiamo la tendenza di non pensare all'eternità, ma di pensare ad oggi, ai problemi di oggi, le difficoltà di oggi, i piaceri di oggi, le cose che vorremmo oggi, la tranquillità che voglio in casa oggi. Paolo sa che noi abbiamo quella tendenza. Lui sa che intellettualmente sappiamo che quello che uno seme raccoglierà, ma che la nostra tendenza è di non pensare a quello durante il giorno. E perciò ci sta ricordando. E ci sta ricordando di ricordarci a vicenda. È tanto facile vedere e pensare alle cose intorno a noi e non alle cose eterne. Però qui Paolo ripete quello che già ha detto per stimolarci a ricordare. Infatti, Paolo sta dicendo qui quello che ha detto nel versetto precedente, quando ha detto seminare per lo spirito prima, e qui dice fare il bene, sta dicendo la stessa cosa. Perché seminare per lo spirito è fare il bene. E vogliamo vedere cosa vuol dire fare il bene. E quello che abbiamo letto in Romani 2, quelli che cercano gloria, onore, immortalità, perseverano nel fare del bene. Stessa cosa. Seminare per lo spirito vuol dire dedicarsi a fare del bene, cioè a fare quello che porta vero bene alle persone. Quello che porta un bene che dura tutta l'eternità. Tu, dove stai seminando? Quanto della tua vita è veramente impegnata a produrre frutto che dura oltre la morte? Questo brano non è principalmente un'esortazione di fare il bene. Questo versetto 9 non serve principalmente per stimolarci a fare il bene, o spronarci, sarebbe meglio dire. Principalmente è un ricordo di ricordare la ricompensa. Perché se io mi sento spronato con le vergate di fare il bene, mi stancherò a fare il bene. Se io guardo in avanti e fisso gli occhi lì, non mi stancherò a fare il bene. Quindi questo brano ci sta aiutando a guardare in avanti. Ci dice di non stancarci, perché il tempo di seminare finirà e ci sarà la raccolta. La raccolta sta arrivando. Ascoltate. Non stancatevi di fare il bene. Non stancatevi come i padri ad educare bene i figli. Non stancate come i padri a guidare la famiglia, nonostante le tue cadute, a guidare nelle cose di Dio. Non stancatevi come i mariti a rispecchiare Cristo nel modo di guidare la famiglia, nonostante che cadiamo. Non stancatevi come madri e mogli di camminare nel ruolo che Dio vi ha dato, perché sapete che questo tempo finirà e sto seminando fidandomi di Dio così. Non stancatevi come credenti di essere luce nel mondo, nonostante che il mondo tende a odiare chi è una luce per Cristo. Non stancatevi pensando all'eternità. Tenete gli occhi in avanti. Questo è il messaggio di Dio per noi qua. E vediamo questo messaggio ripetuto nella Bibbia volta dopo volta. Il popolo di Dio, il giusto, vive per visioni. Giusto? No, non è giusto. Il giusto non vive per visione. Il giusto vive non per quello che vede, tocca e spera di ottenere domani. Il giusto vive per fede. Il giusto vive per fede. Secondo Tessalonicesi 3:13, quanto voi fratelli, non vi stancate di fare il bene. Ma secondo Corinzi 5:7 giunge, camminiamo infatti per fede e non per visioni. E il nostro problema più grande come credenti è che camminiamo per visioni a volte. E questo è quando cadiamo. Perciò guardiamo a quello che sta davanti. Lo vediamo per fede. Ci sarà la raccolta. Il buon seme piantato porterà frutto al momento giusto. E ci sarà qualche frutto in questo mondo, ma il vero frutto sarà per l'eternità. Quindi, le parole non perdiamoci di animo, nell'originale, nel greco, sono non stancatevi, non arrivare alla stanchezza. Allora, fare del bene è stancante. Dio non nega che è stancante. Fare del bene è stancante. È stancante per l'impegno. È stancante perché vuol dire combattere contro il peccato in noi. Ed è stancante perché molto spesso fare il bene non è apprezzato dagli altri. Per capire questo, dobbiamo capire che fare del bene per Dio implica fare quello che porta vero bene. Allora, padri, educare bene un figlio. Il figlio ogni volta che lo fai dice: oh papà, grazie tanto che fai così con me. Questo in casa vostra succede? Soprattutto i figli più piccoli. Fanno così. Hai appena avuto una situazione. Il figlio quando viene disciplinato dice: papà, io sono proprio benedetto che tu mi fai così costantemente. Io non conosco figli che dicono questo ai loro papà o mamme. Allora, se guardo il risultato immediato, è stancante fare il bene, perché la persona a cui sto facendo bene, perché voglio che mio figlio abbia una lunga vita sulla terra e sia felice, non apprezza il mio bene. E se io faccio del bene evangelizzando, che è il più grande bene che posso fare con un non credente, quanto spesso viene apprezzato? Quanto spesso la persona dice: oh, ti ringrazio tanto che tu hai preso tempo per me. Io ho evangelizzato migliaia di persone e pochissimi mi hanno ringraziato. E tantissimi non hanno apprezzato. Ed è stancante fare un bene che non viene apprezzato. Purtroppo, tristemente, neanche Gesù è stato apprezzato. Chi ha fatto più bene di Gesù? Chi ha parlato con più verità di Gesù? Chi ha mostrato l'unica via alla salvezza più chiaramente di Gesù? E Gesù è stato odiato e perfino ucciso. L'Apostolo Paolo si è dedicato a grande costo di andare ad annunciare la buona notizia, l'unica perdono, l'unica salvezza. Ha fatto tanto bene. Ha cercato di fare bene a tante persone che hanno rifiutato, lo hanno odiato, lo hanno disprezzato. Fare del bene è stancante. Ah, però stavo parlando di quando tu parli con non credenti. Cambia tutto quando tu fai del bene con credenti. Quando tu parli con un credente e dici: fratello, sorella, senti, c'è una cosa nella tua vita che non rispecchia Dio, vorrei condividere questo con te. Oh, grazie, grazie, ringrazio Dio che mi parli del mio peccato. Fare del bene è stancante, perché molto spesso non viene apprezzato. Tu stai vedendo male, tu mi vedi sempre male, tu mi vedi cosa lo così. È stancante fare il bene. È stancante. Fare il bene costa. Fare il bene vuol dire negare la mia carne. Vuol dire non fare quello che mia carne vorrebbe fare. Mi costa tempo, mi costa impegno, mi costa soldi, mi costa amici, mi costa comodità, mi costa quello che avrei voluto come situazione oggi. Mi costa tutto quello. E perciò, se io guardo a quello che mi costa, mi stanco. Se guardo a quanto mi costa, io mi stancherò e smetterò di fare il bene. E mi sentirai dire: basta, ho provato e non ci sono risultati. Hai mai pensato quello? Io sì. Hai mai pensato: ho già provato non una volta, non due volte, non tre volte, ho già provato tante volte e non ci sono risultati? Qual è il mio problema? Sto guardando nel posto sbagliato per risultati. Sto guardando oggi a quello che vedo e non sto guardando domani a quello che Dio farà. E certo mi stancherò. E perciò, dobbiamo ricordare quello che dice. E io voglio cambiare le parole del versetto mettendo più come il greco. Ora, non stancatevi nel fare il bene. Perché se non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. Non stancatevi, perché a suo tempo ci sarà la raccolta. È certo, è garantito, è promessa da Dio. E quando è a suo tempo? Dopodomani? Ho seminato ieri, allora io voglio già vedere i risultati, ho già aspettato 2 giorni. No, a suo tempo è il giorno di Cristo. A suo tempo è il giorno di giudizio. È il giorno che Gesù giudicherà il mondo. Allora, ci sarà il giudizio del trono bianco per la salvezza, ma c'è un altro giudizio per i credenti, che leggiamo in 1 Corinzi 3, per esempio, in cui ogni credente sarà giudicato per le sue opere. Non per essere salvato o no, perché non è per quello, quello è per mezzo della salvezza, essere scritto nel libro della vita. Questo sarà per la ricompensa. Questo è a suo tempo. Ci sarà la raccolta a suo tempo, a quel giudizio. E ognuno che è credente riceverà quel giorno la ricompensa che durerà per tutta l'eternità. Che cosa raccoglieremo? Se seminiamo per lo Spirito, o come dice qui, se seminiamo facendo il bene al metro di Dio, senza stancarci, senza smettere, perché abbiamo gli occhi sulla ricompensa, allora riceveremo una ricompensa eterna che porterà gioia al nostro cuore e gloria a Dio per tutta l'eternità. Dobbiamo ricordare sempre che tutti i tesori che uno può tenere in questa vita saranno persi. Tutto sarà perso. Perdiamo tutto quello che abbiamo qua. Tutto quello che è di materiale sarà distrutto, ma i rapporti finiranno. Ricordate, Gesù dice che in cielo non c'è più matrimonio. L'approvazione degli uomini sarà dimenticata per sempre, non avrà alcun valore. Invece la ricompensa che possiamo avere da Dio avrà un valore così immenso che durerà per tutta l'eternità. Sarà qualcosa che possiamo offrire a Dio. In vari brani si parla della corona che si riceverà coloro che vivono guardando avanti a Cristo. La corona. Paolo dice, secondo Timoteo 4:8, per il resto, concludendo l'ultima lettera, perché sto per essere messo alla morte, mi è riservata la corona di giustizia, che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Amare l'apparizione vuol dire tu ci stai pensando, desiderando. La corona sarà quello per quelli che amano l'apparizione di Cristo, coloro che vivono con gli occhi in avanti. Chi vive così semina per lo Spirito, chi vive così semina facendo il bene. Giacomo 1:12 vi leggo. Beato l'uomo che persevera nelle prove. Ma come persevera? Perché uscendone approvato riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a coloro che lo amano. Questo uomo, amando il Signore, sta pensando ad essere riunito col Signore e perciò persevera nella prova, che guarda in avanti. In 1 Pietro 5 Pietro parla agli anziani e dice della corona che avranno quando Cristo arriverà e quando apparirà il sommo pastore. Riceverete la corona della gloria che non appassisce. Qualunque cosa che tu ricevi in questo mondo appassisce e poi sarà persa. Ma la corona della gloria non appassisce mai. In Apocalisse 2, Gesù sta parlando alle 7 chiese e parla alla chiesa di Smirne, che aveva molto fede, ma dovevano subire tante cose terribili. E Gesù dice, non temere ciò che dovrai soffrire. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e ti darò la corona della vita. Guardate, non alla prova che vi sta davanti, guardate oltre, perché ho la corona della vita per voi. Quindi, non fissare lo sguardo su quello che ci sta davanti, guardiamo oltre. Questo è il ricordo che abbiamo volta dopo volta. Ricordiamo che le corone terrene, ovvero i premi che si può avere sulla terra, i vantaggi, eccetera, sono corruttibili, saranno persi e distrutti. Invece la corona che Cristo assegnerà è una corona incorruttibile. Questo leggiamo in 1 Corinzi 9:25. Ora, chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa, e quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile. Ma noi dobbiamo farlo, essere autocontrollati in ogni cosa, per riceverne una corona incorruttibile. Quando guardiamo in avanti, allora possiamo vivere per l'eternità. Allora possiamo fare il bene senza stancarci, perché non mi stanco se so che sarò ricompensato in modo incredibile. Se io tengo gli occhi su quella ricompensa, non mi stanco. Quando viviamo così, avremo in avanti per noi una corona incorruttibile. Sarà una corona di immenso valore che durerà per tutta l'eternità. Quindi, fratelli, sorelle, guardiamo in avanti. Guardiamo versetto 10, Galati 6:10. Lui conclude con un ulteriore incoraggiamento. Leggo 9 e 10 insieme. Ora, non perdiamoci di animo o non vi stancate nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. Mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Questo versetto ci insegna che mentre abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Mentre abbiamo l'opportunità. Hai mai... Lo so la risposta. Quante volte abbiamo detto, sì, dovrei impegnarmi di più, dovrei leggere di più, dovrei vivere, ma devo completare questo, devo raggiungere quel traguardo, devo prepararmi per quell'esame, devo mettere a posto certe cose in casa. Quante volte abbiamo detto, so che dovrei migliorare, crescere, ma prima devo fare qualcosa per un bisogno terreno. E quindi, che Dio mi perdoni, ma devo trascurare Dio per un po' di tempo. Come mai questo po' di tempo sembra di sempre allungarsi? Devo trascurare Dio, o che Dio mi perdoni e abbia pazienza, per poi dopo. Ma tu sai che ci sarà un dopo? Tu sai che ci sarà un dopo? Mentre abbiamo l'opportunità di seminare per l'eternità. Ma che garanzia hai tu che tu hai domani? Che garanzia hai che Dio ti terrà in vita per completare quell'opera per poi investirti per Lui? Ma sei così presuntuoso di presumere di avere per sicuro quella vita? Dio non perdona un peccato che faccio facendolo presumendo il perdono. Un uomo che dice vado a commettere adulterio, però poi chiederò perdono e Dio mi perdonerà, c'è qualcosa di veramente storto con suo cuore. E per un credente di dire sì, so che dovrei avere più tempo per il Signore, però devo fare questo e Lui capirà e poi mi perdonerà. Stesso principio, stai disprezzando il sangue di Cristo. Perché tu stai peccando, sapendo benissimo che stai peccando, ma presumendo che, ma però Dio è misericordioso. La misericordia di Dio non è per chi ci gioca e va a peccare contando sulla misericordia di Dio. Quello è calpestare il sangue di Cristo. Mentre abbiamo l'opportunità, non dite che domani farete questo, voi non sapete che sarete in vita domani. La vostra vita è un vapore. Mentre abbiamo l'opportunità, quanti anni abbiamo di crescere bene un figlio? Non abbiamo un domani. Oggi non ho voglia oggi, lo farò domani. Quanti anni abbiamo di evangelizzare certe persone che non sappiamo di vedere domani? Lasciamo stare anni. Quanti anni ho di prepararmi per essere più fondato, per conoscere meglio Dio, per crescere meglio? Ma io oggi non ho domani. Dobbiamo usare ogni opportunità che abbiamo oggi per seminare per l'eternità. Dobbiamo seminare il più possibile, dobbiamo cercare di gestire i nostri impegni e il nostro tempo per poter fare il più vero bene possibile. Efesini 5 dice, parlando di quello, 5:15, badate dunque come di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. Dobbiamo riscattare il tempo mentre c'è l'opportunità per fare il bene, per seminare per l'eternità, per promuovere la salvezza e la crescita di altri, la gloria di Dio. Infatti, il versetto ci comanda, mentre c'è l'opportunità, di fare il bene a tutti. Qui tutti comprende tutti e sottolinea i non credenti, perché poi parla di quelle della casa della fede. Quindi dobbiamo fare del bene a tutti. Ma cosa vuol dire? Che non vado più al lavoro per solo aiutare tutti quelli che hanno bisogno? No. Qual è il vero bene? Qual è il grande mandato che Gesù ci ha dato? Qual è l'unica possibilità di salvezza? Romani 10, l'uomo non può credere in Cristo se non sente di Cristo. Quindi il più grande bene è di spargere il Vangelo, di far conoscere alle persone chi è Dio, chi è, sono loro, qual è il loro peccato, cosa sta per succedere con giudizio e chi è l'unico Salvatore. Chiaramente il più grande bene, quello di parlare con i non credenti di Cristo, non sarà visto come un bene da tanti di loro, non sarà apprezzato da tanti di loro e perciò sarà stancante. Non è facile andare e, per modo di dire, bussare su 1000 porte quando 900 ti chiudono in faccia. Non è bello quello, ma io non penso ai 900 o 990 o 999, io aspetto quello che Dio avrà toccato. E aspetto quello che dice Paolo ai Filippesi: quando Cristo apparirà, voi sarete la nostra corona. Io aspetto quello. Cioè, scusate, se io busso su 999 porte che mi chiudono in faccia, quasi 1000, e una porta mi apre e Dio tocca il cuore, io ho la scelta dove fissare gli occhi. Fisso gli occhi, io sto per uscire e presumo che 999 si mi chiuderanno in faccia. Io posso pensare a quello che succederà di brutto o posso pensare a quello che succederà di bello. Posso scegliere io dove pensare. Come scelgo determinerà il mio stato di animo, giusto? È una scelta. Io posso decidere dove guardare. Quindi io ho la libertà in Cristo di avere gioia in mezzo a 999 porte chiuse in faccia, perché io non sto tenendo conto di quelle porte, sto aspettando. Allora, signori, non era quello, ma sarà uno dei prossimi 100.000, ma sarà uno dei prossimi. E lo sto aspettando, perché poi presenterò quella persona a te e sarà la mia corona quel giorno che Cristo ritornerà. Posso scegliere dove guardare. e trasforma il mio stato di animo. Quindi dobbiamo fare del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Cioè, dobbiamo fare del bene agli altri, che può essere anche un bene pratico che aiuta loro a vedere Cristo in noi, Non esclude anche aiuto pratico, che soprattutto aiuta loro a vedere Cristo in me. Ma principalmente dobbiamo fare del bene a quelli della casa della fede, della famiglia della fede. Perché questo? Perché posso evangelizzare fino a un certo punto, ma visto che nel piano di Dio avrò molto contatto con credenti, avrò il culto, condividerò il pane, pregheremo insieme, ci vedremo, devo fare tanto bene a loro. E il bene principale che posso fare agli altri credenti è di adoperare i doni spirituali. I doni spirituali. Perché i doni spirituali promuovono, spingono, aiutano la persona a vedere più Cristo, vedere più l'eternità. C'è il dono dell'insegnamento, c'è il dono della una parola di incoraggiamento, c'è il dono dell'esortazione, e se serve ammonimento, c'è il dono di dare, c'è il dono di aiutare in modo pratico, c'è il dono della misericordia, uno sta male fisicamente e vai a curarlo fisicamente, ci sono altri doni. I doni servono per il bene degli altri, ma non bene nel senso di dare una vita più tranquilla, comodo qua, il bene di aiutare loro a vedere più Dio. Quindi, se uno è messo male fisicamente e uno va a sedersi con lui o con lei e lo aiuta con i bisogni pratici, e quella persona dice: Signore, grazie, guarda come mi sta curando, questo viene da te. Tu stai aiutando quella persona a vedere più Cristo. Se uno dà un dono economico in un momento bisogno, se uno dà una parola di incoraggiamento o di ammonimento, sta aiutando la persona a vedere più Cristo. Stai facendo il bene a quelli della famiglia della fede. E questo è quello che dobbiamo fare. Dobbiamo vivere non stancandoci di fare il bene. Dobbiamo vivere non contando come viene ricevuto, dobbiamo vivere facendo il bene, perché stiamo guardando in avanti. Allora, questo versetto, concludendo questo brano, alla luce del fatto che c'è l'eternità davanti a noi, ci sprona ad utilizzare ogni opportunità possibile per fare del bene, ovvero per seminare per lo Spirito, seminare per l'eternità. Dobbiamo capire che ogni giorno è prezioso, ogni ora è preziosa, ogni minuto è prezioso. Dobbiamo tenere gli occhi sull'eternità e così non ci stancheremo a fare il bene. Questo vuol dire fra noi di aiutarci di più a pensare all'eternità. E se tu vedi uno o nello specchio o nella chiesa, se vedi uno nello specchio o nella chiesa che sta dicendo con i suoi ragionamenti: ma io devo prima fare questo, non capisci, io devo completare questo, se no rischio grande e sto malvolentieri, sto, non voglio, ma sto trascurando Dio, ma solo per un po' di tempo, poi mi riprenderò, aiuta quella persona a tornare ad avere buon senno, a non capire, a non credere, scusate, a non credere la menzogna che il loro impegno porterà le benedizioni che servono. Perché possono alzarsi prestissimo e andare a letto tardissimo e mangiare pane tribolato. Oppure possono fidarsi dell'Eterno e cercare per primo il regno di Dio e la sua giustizia, e il Padre provvederà mentre dormono. È una scelta di dove guardiamo. Guardiamo in avanti. Perché guardare in avanti? Perché la ricompensa è certa. La ricompensa è sicura. La ricompensa è garantita, perché la ricompensa è stata comprata con il sacrificio di Gesù Cristo. Facciamo il bene, senza stancarci. Sapete uno dei beni più grandi che possiamo fare per gli altri? Ho menzionato vari beni che possiamo fare. Qual è uno dei beni più grandi che possiamo fare per gli altri? Pregare. Veramente pregare. Abbiamo un'amica, una donna, una sorella impegnatissima, 4 figli, fa scuola in casa, ma lei è una guerriera per la preghiera. E Dio risponde, vediamo nella nostra vita, nel nostro ministero, che Dio risponde alle sue preghiere. Una mamma con 4 bambini piccoli ha da fare, ma lei prega e lei fa del bene. Lei non può uscire di casa spesso con 4 bambini da curare, scuola in casa. Non è che esce di casa tante volte per andare qua e là. Però fa del bene, molto bene. Non c'è nessuno che non può fare tanto bene se il cuore è fissato su quello che arriverà. Non vi ingannate. Dio non si può beffare. Perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà, perché colui che semina per la sua carne, per questa vita, dalla carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Ora, non ci stanchiamo, sarebbe il vero senso, nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo, è una certezza. E quindi, mentre dunque abbiamo l'opportunità, e voglio fare un parentesi qua, ricordate, ho menzionato anche stamattina del nostro amico che facendo le 3 gradini è rimasto in coma, paralizzato, adesso è limitatissimo di quello che può pensare e dire, non può fare niente. Lui aveva molto più opportunità di fare tante cose, e un bel giorno Dio gli ha tolto quell'opportunità. Non presumere mai che finendo questo sarai messo molto meglio di poter vivere per Dio. È un altro inganno. L'opportunità è oggi. L'opportunità è oggi. Quindi, mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia e della fede. Fratelli e sorelle, il tempo su questa terra sta passando. La vita è un vapore. Abbiamo l'eternità davanti a noi. Non viviamo per quello che sarà perso. Viviamo per quello che durerà per l'eternità. Seminiamo bene nella vita dei nostri figli. Seminiamo bene nella vita gli uni degli altri. Seminiamo bene nella vita dei non credenti che Dio mette nella nostra vita e che noi andiamo a cercare. Seminiamo bene. I risultati saranno da Dio. Ma noi avremo la ricompensa. Se seminiamo bene, ci sarà la raccolta. È sicuro. E se Dio, ho visto che Dio mi comanda di bussare migliaia di porte. E nella sua sovrana scelta, la stragrande maggioranza mi chiuderanno in faccia. Cosa devo fare? Devo scoraggiarmi perché il piano di Dio viene adempiuto perfettamente? O devo dire, chi sono io di essere ritenuto degno di essere oltraggiato per il tuo nome? Ricordate Giovanni e Pietro, uscendo dal Sinedrio, sono stati battuti perché avevano predicato, quindi altro che un buon accoglimento, sono stati odiati e oltraggiati. E sono usciti lodando Dio di essere ritenuti degni di aver sofferto per Cristo. Però non sarà solo sofferenza. Paolo ha sofferto, Gesù ha sofferto. Isaia 53, Gesù soffrirà, diceva come profezia, e poi vedrà il frutto del suo travaglio. Non stanchiamoci di fare il bene. vedremo il frutto del nostro travaglio, perché Gesù ha già comprato quel frutto per noi. Preghiamo. Padre, vogliamo ringraziarti che c'è l'eternità davanti a noi. Ci è stata comprata un posto con te. Gesù è già lì preparando quel posto e dice che dove sarà lui saremo noi con lui. Padre, è tutto garantito, è tutto certo, è tutto stabilito. E questa vita sta passando velocemente. Oh Padre, perdonaci per le volte che siamo dei stolti guardando a questa vita. O alla stanchezza di fare il bene, o ai benefici che questo mondo ci offre. Perdonaci, perché noi guardando in avanti non c'è motivo di stancarci. Guardando in avanti, Padre, non c'è motivo di essere trascinato lontano da quello che veramente vale. Vogliamo seminari per lo Spirito, vogliamo vivere facendo il bene. Oh Padre, opera in noi, mostraci quando abbiamo pensieri stolti, mostraci la grandezza di essere con Cristo per tutta l'eternità. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.